buonasera e benvenuti su Radio Onda Italiana. Questa è la decima puntata di Tales Beyond the Common, che nei mesi di aprile e maggio porterà avanti il progetto My Europe Tales Beyond the Common e presenterà gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists ed altri contenuti che abbiamo e stiamo preparando. E io sono Tatiana Todorovic, come sempre, e anche stasera presenterò gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists. E oggi loro sono Roberto Caradona, se c'è per al telefono. Robby?
Ci sono.
Roberto Caradona lo conoscono bene tutti, almeno qui ad Amsterdam, ma comunque lui sta a casa sua ed è collegato con noi per via telefono. Poi c'è Evelina Maralla. Evelina?
Piacere.
Ciao Evelina, tu dove sei?
Io sono di Bellagio, in Italia.
E poi c'è Ilario Caliendo, che è l'unico che è collegato via Skype e che io adesso vedo, sta qui di fronte a me. Ciao Ilario.
Buonasera a tutti.
Grazie a tutti per...
Buonasera.
Ciao, grazie a tutti. E poi io stasera presenterò anche due artisti che non hanno avuto a partecipare all'intervista, e loro sono Tommaso Marcolla e Luciano Caggianello. E io partirei subito con queste presentazioni e magari dopo continueremo con le nostre interviste. E Tommaso Marcolla è un grafico concettuale trentino. I suoi poster, creati attraverso assemblaggi di tecniche grafiche, fotografia e computer grafica, hanno ricevuto riconoscimenti a livello internazionale e anche qui in Olanda, e all'inizio di maggio ha partecipato al Minx Design Week con due nuovi progetti dal titolo Cubo e Prato Pencil e a una esposizione di poster. E l'attualità che lo ispira: diritto al lavoro, crisi economica, solidarietà, non violenza, difesa dell'ambiente. Trova l'ispirazione guardando la televisione, parlando con la gente, ascoltando una battuta, e rappresenta la realtà in un modo che faccia riflettere e sorridere anche, nonostante a volte i temi che tratta siano molto seri. E lui ci ha mandato il lavoro che si intitola Il naufragio, e senza mezze parole richiama l'attenzione ai problemi della crisi migratoria nel Mediterraneo che sta affondando l'Europa. E poi il secondo artista che io dovrei presentare stasera è Luciano Caggianello di Siena, e lui ha studiato architettura, poi ha iniziato come grafico illustratore per poi intraprendere un percorso di ricerca artistica. Ha fatto diversi libri, intermediario immateriale, bla bla bla, nel 2003, poi nel 2004 pubblica il libro Parole altrove, e nel 2019 Aporia e metamorfosi dell'arte, che rappresenta un saggio più specifico sui perimetri, le contraddizioni e le metamorfosi che si sviluppano nel contesto creativo. Lui ci ha mandato un lavoro che si intitola Nuovi G8, e quello che ha scritto lui in descrizione: attraverso il cerchio di Giotto, che nella sua improbabilità potrebbe anche rappresentare questo nostro globo, si traspone attraverso il gioco di parole e ben conosciuto Forum G8, che nella sua funzione politica sembra aver proposto molte più parole che fatti concreti o accordi veramente eclatanti per il benessere delle persone. Ovviamente questo evento è un paradigma di ciò che rappresenta la comunità europea, anche perché i paesi che ne fanno parte sono molti di più. Pertanto la questione si riassume in una sicura utilità delle parole, che infatti servono, sono necessarie, però spesso hanno anche un limite e quasi una scadenza. Insomma, anche le parole, se non supportate dai fatti, diventano avariate, e tutti conosciamo bene gli effetti dei prodotti avariati. E questo hanno fatto loro, e adesso io farei partire un breve brano musicale che è Miss Killa, non mi ricordo chi l'ha scelto questo, e poi continuiamo con le interviste.
Non rispondi ma ci prendo sempre. Non ho mai capito nessun altro, ma so leggerti dentro la mente. Adoro l'armonia dei tuoi colori, opera d'arte come candischi. Occhi grandi per cui vado fuori, sembri disegnata da Walt Disney. Siamo come gas e fuoco, noi che ci sentiamo poco. Siamo complici sto gioco, senza richiamarci il giorno dopo. Non puoi capire che effetto fai quando mi connetto e sei online. Mandami una foto e poi se vuoi ci mettiamo a letto ma dei tuoi. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale, ale, ale. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Ale, ale, ale. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Ale, ale, ale. Dimmi dove sei che ti passo a prendere. Ale, ale, ale. Sono con te come con nessun altro, disinibito pure senza l'alcol. Ero in giro e ti stavo pensando, quindi dimmi solo dove e quando. Sai non serve che mi eviti, se mi pensi tanto che mi evochi. Già lo so non serve che telefoni, ti ho sentita pure se non ero lì. Ehi, il tuo corpo è un parco giochi, dove sono stati in pochi. Tu la pialta delle giostre, tutta curva e roller coaster. Per stare buona accendi la TV, ma anche stavolta finirà così. Non arriviamo neanche a metà film, no. Ci aggrovigliamo e poi facciamo il bis. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale, ale, ale. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Ale, ale, ale. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Ale, ale, ale. Dimmi dove sei che ti passo a prendere. È tardi, rimani. Non dirmi di nuovo domani. Lavoro, ti arrabbi, non chiami. Perché non sbagliato. Finisce sempre così quando siamo io e te. Ale, ale, ale. Prima dici di no, poi finiamo in hotel. Ale, ale, ale. Il tuo corpo è una giostra e non voglio scendere. Ale, ale, ale. Dimmi dove sei che ti passo a prendere. Ale, ale, ale.
E questo è stato Amy Schilla, Roller Coaster. Chi l'ha scelto? Evelina, io, tu, giusto?
Sì, l'ho scelta io.
Io adesso partirei con Ilario, visto che Ilario non riesce a sentire voi due, invece voi riuscirete a sentire Ilario. Ilario, tu, il tuo progetto, tu praticamente hai presentato un progetto che si chiama Junk with Art, e che è una collection. Giusto, cos'è?
Sì, è una collezione di immagini prese da Google Street View che erano rappresentavano cassonetti e la spazzatura con esempi di street art. L'idea mi affascinava molto il fatto di scegliere come supporto un cassonetto e la spazzatura, che è un oggetto molto poco nobile e deperibile, mentre invece la street art siamo abituati a vederla su muri, e i muri ti garantiscono una certa continuità, perché escluso catastrofi quei muri reggeranno per anni. Però l'idea di usare un cassonetto da spazzatura l'ho vista più come un'idea di disegnare su qualcosa di più privato, qualcosa che è nostro. A fin dei conti la spazzatura siamo noi, il nostro intimo, e da quest'idea sono partito a cercare per tutto la mappa del mondo Google Street View, questi esempi di vita di street art su cassonetti, è durato un anno circa la collezione, che adesso si può vedere sul sito Junk with Art, dove si possono vedere varie opere di street art, di cassonetti, e hai la possibilità sia di vederlo su Google Street Art e poi, se vuoi, anche vederlo dal vivo, perché comunque la strada è segnata. E questo progetto, ai tempi, quando è stato fatto 3 anni fa, fu nominato anche sulla pagina Facebook di Art Tribune e partecipò al Festival Codra 2016 in Grecia.
Poi tu hai girato, diciamo così, diverse città. Quali città sono state rappresentate con i loro cassonetti?
Sì, no, in realtà prende proprio quasi tutta la mappa del mondo. Ci sono molti esempi in Australia, negli Stati Uniti, in Francia, in Olanda, ci sono dappertutto. Perché comunque non è un fenomeno, la cosa che mi interessava di più, che non era un fenomeno limitato alla singola nazione, ma era un fenomeno molto esteso. E non erano semplici tag, sarebbe il tag in gergo di street artist, sono il proprio nome, invece erano proprio opere complesse, quindi c'era tempo e voglia di applicarsi su questo strumento, che comunque non è uno strumento facile, è un altro supporto facile, è un strumento molto particolare.
Mm-hmm.
Come il cassone della spazzatura.
Grazie Ilario. Roberto, sì. Aiutaci a comprendere. Ciao. L'enigma del tuo neuro. Cos'è il neuro?
No, è estremamente semplice. È la combinazione, appunto, della moneta euro e della situazione politica euro, che dal mio punto di vista sta diventando schizzoide. Quindi abbiamo una sorta di neuro a portata di mano, dove ti rendi conto che non c'è più quell'idea profonda di politica, ma dove trionfa soprattutto l'economia, e questa occupa saldamente il centro della scena, subordinando chiaramente tutto ciò che ne deriva la vita sociale, imponendo lo statuto delle merci, scambiando, insomma, interessandosi poco agli altri. È un gioco che sta, una volta si parlava solo del capitalismo, ora diciamo che è proprio una coercizione delle classi dominanti, senza nessun consenso, le ideologie si sono già da lungo tempo andate a far fottere, quindi ci troviamo in una situazione schizzoide, che la conclusione è, dal mio punto di vista, un euro.
La conclusione.
Semplice, no?
Semplice, sì, chiaro.
È una conclusione, anche perché noi artisti non dobbiamo promettere niente, non spargiamo sangue, non indichiamo qual è la vera strada, perché nel momento in cui, come diceva il Santo Buddha, la strada che può essere nominata non è la vera strada. Infatti abbiamo sempre una miriade di scelte da effettuare. Noi artisti abbiamo questo privilegio di poter proporre la nostra visione, ma non imponendo nulla, questo è tutto.
Significa osservando e solo da, diciamo, proponendo la propria visione.
Facciamo la nostra parte, una rivoluzione però senza spargimento di sangue, come dicevo poc'anzi. Siamo semplicemente puri, puliti, però diamo la nostra visione, poniamo la nostra visione, sperando che qualcuno riesca a guardare. Come diceva quel detto di Lao Tse, quando il saggio punta il dito verso la luna, l'idiota guarda il dito, perché non riesce a cogliere la bellezza della luna, non riesce a cogliere il bello che c'è intorno, e ha bisogno sempre di qualcuno che glielo indichi e che lo stimoli affinché il suo sguardo si posi da sua parte, che va valutata anche con i propri mezzi, senza che qualcun altro ce lo indichi, da qui scaturiscono le varie mode, le tendenze e il consumismo soprattutto, neuro.
Ma secondo te c'è
peccato che non mi vedi.
Sì, peccato che non ti vedi. Ma ci sarà una via d'uscita, Roberto, no?
Tesoro mio, nessun cambiamento è possibile senza le piazze piene di persone. Questo ne sono convinto, ero convinto quando gli davamo Mao Zedong per le piazze, poi ci siamo resi conto che Mao Zedong era anche un monello, come tanti altri suoi predecessori e quelli che sono venuti posteri. ci siamo informati, piano piano siamo cresciuti e abbiamo iniziato a fare quelle cose che si chiamano rivoluzioni. L'aborto, il divorzio, soprattutto quello che scatenò tutto il mondo fu la guerra contro il Vietnam. Le piazze si riempivano di gente. Il diritto al lavoro, le occupazioni delle scuole, delle università e delle fabbriche, la gente si riversava sulle strade. Ora, come vedi, si sta ripetendo, però micro zone, diciamo, Parigi, non tutta la Francia, Parigi, Marseille, Amsterdam, sì, è stato un paio di iniziative per il clima, a favore del clima, questo va tutto bene. Però come il primo compagno che parlava via Skype, se non ero, mentre lo presentavi, dicevo, mancava un altro elemento, quel complesso di strutture che lui proponeva, manca anche questo femminicidio. E, insomma, dobbiamo scendere sulle piazze proprio per far casino, per farla smettere di questa violenza perpetuata così, con questi nuovi governi di profonda tendenza di destra, non tendenzialmente di destra, ma profonda tendenza di destra, praticamente puro fascismo.
Va bene, con questo facciamo con questo ti facciamo riposare un attimo e passo la parola alla giovane fanciulla.
La giovane. Sentiamo
infatti, sentiamo Evelina.
Piacere. Io ho la mia opera si chiama Carta Bianca, perché alla fine è una tela bianca, perché volevo rappresentare l'Europa essendo uno stato giovane, ma mentre c'è una luce dietro, la mia opera rivela che dietro il bianco apparente ci sono dei colori, perché l'Europa alla fine possiamo dire che anche se è giovane può avere una storia che può continuare per secoli, ma può anche non essere mai scoperta questa storia non mettendoci una luce o un qualcosa che la riveli. Questa è base della mia idea.
Grazie Evelina, vedi? L'ottimismo giovanile. Io adesso farò partire Eugenio in via di Gioia altrove. Questo l'ha scelto Ilario, giusto?
Sì, giusto, scelto io.
Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te, mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Parla con tutti anche quando non vuoi, la solitudine è una patologia. I giovani un pericolo, non certo una risorsa, ti sorpasseranno. Il presente è un treno che va via. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò altrove, senza messaggi e senza le mail. Mi cercherai ovunque io sia, mi troverai, mi porterai via, mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove. Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore. Sono un errore, uno sbalzo d'umore. Le verità dette a metà, sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore. Sono un errore, uno sbalzo d'umore. Le verità dette a metà, mi perderò dalla città, chissà dove mi perdo.
ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò. Altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò. Altrove, senza messaggi e senza le mail mi cercherai. Altrove, a un passo dalla città, chissà dove.
Ilario, tu sei un cross media artist, i tuoi lavori sono installazioni con del video e altre cose che fai. Cosa ti ispira? Cosa ti
ispira? In realtà, come tema è sempre stato il mio tema principale, raccontare la società di adesso con tutte le sue stranezze. E come spunto utilizzo spesso volentieri i social media, perché i social media sono l'esempio più attuale di come sta evolvendo la società. E nei vari progetti che ho fatto utilizzo spesso e volentieri social media che vengono utilizzati per determinate funzionalità, invece propongo altri utilizzi di questo stesso media. Ho realizzato progetti per parlare di linguaggio mafioso utilizzando gif animate. Ho realizzato progetti sempre sul linguaggio mafioso, perché un ultimo tema che sto realizzando è usare le parole che vengono utilizzate nel linguaggio mafioso, che hanno dei significati diversi rispetto a quello che noi intendiamo. Tipo la parola stesa per noi è stendere panni, mentre nel gergo mafioso è quell'azione che corrisponde a un'azione criminale quando i clan passano per delle strade, sparano in aria e le persone si stendono a terra. Quell'azione viene chiamata stesa. Io, per rappresentare questo, ho utilizzato alcuni scatti presi delle strade su Google Street View, dove venivano rappresentate la vecchia immagine iconografica di quelle strade. Però sotto era rappresentato come titolo dell'opera il titolo del giornale che parlava della stesa mafiosa avvenuta in quella strada in un determinato giorno. Quindi avevi due facce della stessa medaglia: Napoli che viveva sia la parola stesa in modo gioioso, ma anche in modo di terrore. Ed è uno dei utilizzi. Invece quello, ho fatto un'analisi sulla parola inchino, e sull'inchino ho creato un video dove prendo delle gif animate su un programma di gif animate e li mischio a inchini mafiosi. Quindi hai questi personaggi che realizzano sto inchino simpatico, tipo questa Walt Disney, misti agli inchini mafiosi, che sono quelli là che vengono effettuati durante le manifestazioni religiose, quando il santo viene portato davanti al boss e viene fatto inchinare al boss per omaggiare il boss. Questo circuito, creando questo video, sbeffeggi questa figura così sacra che loro hanno di questo boss, rendi ridicolo un'azione che è ridicola per sé, ed è l'esempio di come preferisco realizzare io l'arte, dare un significato diverso a quello che ci viene propinato nei media. Noi vediamo quel gesto lì come un gesto di documentazione mafiosa, io lo utilizzo come sbeffeggiare un'azione ridicola che non porta nemmeno lustro a chi la fa.
E poi la cosa mi è piaciuto molto Just 5 Seconds, dove tu usi i hashtag.
Sì, uso gli hashtag di Instagram. In poche parole, su questo sito vengono richiamate ogni 5 secondi una griglia di immagini di Instagram con l'hashtag foodporn. Però sopra hai tutti i loghi di vari fast food, ognuno al giorno della settimana. Se però tu passavi sull'immagine, ti appariva una notizia di morte, di malnutrizione nel mondo. Il messaggio dell'opera è che ogni 5 secondi una persona al mondo carica un'immagine di food porn. Sarebbe cibo esagerato, quello che siamo abituati a vedere su Instagram. Mentre per ogni 5 secondi muore una persona di fame nel mondo, quindi c'è questo doppio questo specchio della nostra realtà. C'è gente che mangia del cibo esagerato e c'è gente che con pochissimo potrebbe continuare a vivere. ed è una e credo vederlo utilizzato in social media è ancora più agghiacciante, quindi era per quel motivo che avevo scelto Instagram per rappresentare questa mia idea.
Grazie Lario. Robby, anche tu sei un attivista pittorico, si dice così?
Ma non saprei, io faccio quello che devo fare, come diceva Frank Zappa, you are what you eat, non andiamo a cercare chissà che cosa, facciamo quello che siamo. E in effetti mi piace quello che dice Ilario, giusto?
Sì, Ilario.
Ilario, simpatico, la sua nuova generazione, ovviamente i mass media sono l'essenza di questo nuovo secolo. Io mi sento un cronista, io mi sento di rappresentare il tutto come se fosse un potenziale metaforico specchio, dove ognuno di noi si può specchiare, guardarsi, osservarsi, piacersi, non piacersi, rifiutarsi. E questo è quello che io devo fare, non riesco a fare altro. Gli ultimi miei lavori sono simpatici dal mio punto di vista, del tipo che insomma c'è un uomo che si contorce su se stesso, si guarda il suo sedere, e il titolo è appunto In the Age of the Selfie. Siamo arrivati a questo punto, ognuno è diventato maniaco di se stesso, ha bisogno di un podio per dove finalmente potersi piroettare e dire ci sono. Quindi esistere grazie a questi mezzi di comunicazione mi sembra un po' balordo, però c'è chi mi racconta che ha 4.000, 5.000 amici o Facebook e la sera si fa un nuovo tegamino stando da solo. Questa è una mia osservazione.
Vabbè, 4-5 mila oggi ormai ne hanno molti, ce ne sono anche quelli con 40, no, 50 milioni di follower.
Bene, sono felice per loro. Io non ho Facebook, quindi non so di che si parla, so che perché sono informato, ma non ho questo proseguito così evidente, no, niente da fare. Però ho letto che anche Salvini, il ministro dello Stato italiano, ministro degli interni dello Stato italiano, che ha un milioni di persone che lo segue, io lo inseguirei più che seguire, però non so, non vivo qui da 40 anni e ci rimango perché sono veramente addolorato di questa situazione, a prescindere da quella italiana ma quella anche europea. Mi consola però per esempio la situazione in Spagna, dove sono tornati i socialisti al potere, per così dire, con Sanchez, e anche, come si chiama, in Bratislava. Solo che a Madrid c'è pure la presenza per la prima volta in Parlamento di Vox, questa estrema destra, così come in Ungheria, così come appunto in Italia, tendenzialmente anche l'Austria, tendenzialmente insomma ci sono una serie di paesi che tendono a questa situazione veramente balorda di attribuire le colpe all'inviato, a quello che fugge dalle guerre, considerando che la memoria si è andata proprio ad annullare gli esseri umani. Proprio sere fa vedevo il cinema, un cinema d'essere di Amsterdam, il Cavia, andavo a vedere Sacco e Vanzetti, un film degli anni 70, però riportato sullo schermo, che è un fatto reale accaduto in America nel 1920, quando c'erano gli emigrati, anche noi emigravamo. E ce lo siamo dimenticati. Ora, noi emigravamo, sì, però era allora, non adesso. Adesso non si emigra, adesso vengono i poveri, gli sfigati, gli africani. E questo mi addolora perché l'uomo è veramente stupido, non ricorda le cose. Ma già, così è.
Va bene. Evelina, il tuo lavoro.
Sì, io di base come tema utilizzo il vedo non vedo, nel senso che tu devi sapere esattamente come vedere tutte le mie opere, oppure devi essere molto vicino, perché secondo me o hai i mezzi per comprendere una cosa o non la comprenderai. Infatti penso che l'istruzione sia molto utile sotto questo punto di vista, infatti aiuterà le persone anche a comprendere come sta andando l'Europa e soprattutto a come capire come bisogna poi comportarsi in futuro per riuscire a migliorarla, perché sappiamo bene che qualsiasi cosa può essere sempre migliorata, perché a mio parere non esistono i capolavori, c'è solo una costante evoluzione.
Sì, essere positivi e migliorare.
Sì, mi date quello.
Grazie Evelina. E adesso sentiamo Franco Battiato, che questo è
il...
sì, il brano. Aspettate che mi si è perso il mouse, non riesco a lanciarlo. Ecco, credo di averlo lanciato. Sì, il brano di Roberto.
Dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Io sì che avrò cura di te.
Ilario, i tuoi progetti in corso?
In questi mesi sto ultimando alcuni lavori per la mostra che farò nei primi mesi del 2020 a Torino. E il mio obiettivo comunque rimane il fatto di vorrei esporre più spesso possibile la mia arte in giro per l'Italia e per il mondo, perché comunque, come ho fatto capire, la mia arte parte dalla società per la società, quindi mi piacerebbe anche moltissimo poter esporre lì in Olanda. Anche per questo ero molto contento di questa opportunità.
E certo, e chissà se evolverà.
Oltre a questo, sto facendo una fase di sperimentazione, perché comunque tutte le mie opere vengono da ricerca e documentazione, e questo è il periodo dove raccolgo informazioni e faccio documentazione per vedere se le opere hanno la loro valenza.
Ma vai avanti ancora perché tu hai fatto anche dei progetti su crowdsourcing, eccetera, ci sono altre cose così in giro che fai?
Quello lì è stato un esperimento, quello sulle radiografie prese per i 30 anni di Chernobyl è stato un mio progetto. Io tendenzialmente non prendo un media di riferimento, quindi in poche parole dipende dall'operazione che sto facendo, cambio in base a quello che trovo al momento il medium giusto per raccontare quella storia. Adesso sto realizzando i progetti con il lievito madre, per esempio, che è una cosa molto, molto, molto particolare. Però è quello che adesso sto cercando di comunicare. Quello lì invece era un progetto che, in poche parole, raccontavo grazie al crowdfunding, dove chiedevo alle persone per 10 centesimi, facevo dare delle radiografie delle persone nate nel 1986 dopo Chernobyl. Quindi in poche parole ripetevo quel passaggio di donare a poco e nulla la propria salute, la propria privacy per dei benefici, come era successo purtroppo alle popolazioni che vivevano vicino Chernobyl, e che poi non è comunque una catastrofe solo che ha colpito solo Chernobyl. Grazie a questa raccolta di radiografie ho potuto vedere che comunque, a differenza di come si pensa, i danni di Chernobyl continuano ancora a essere adesso in tutta la popolazione mondiale. Anche in Bangladesh, per esempio, sono stati colpiti dai danni di Chernobyl, perché la popolazione di Bangladesh comprava latte in polvere dall'Ucraina in quel periodo lì. Quindi è un modo per indagare anche questo, nel senso, faccio un modo per far capire che in realtà non sono cose così lontane, non siamo lontani da quel mostro nucleare che pensavamo, quindi sembra avere essere sempre pronti e non affidarci troppo agli altri e saper sempre scegliere.
Grazie. Evelina, tu cosa stai facendo adesso?
Per il momento sto studiando, verso giugno, verso fine giugno ci sarà una collettiva fatta con l'università che frequento, e presenteremo delle opere del quale non posso parlare perché il docente vuole riservatezza assoluta, mi spiace.
Va bene, così piace l'effetto sorpresa. Invece Roberto, io so che tu hai recentemente pubblicato un meraviglioso libro disegnato e scritto a mano da te, no?
Sì, grande esperienza, grande momento.
Che si intitola Chi è il mostro?
Chi è il mostro?
Dedicato a Minotauro.
Non proprio, sì. Il Minotauro è quello che, essendo brutto, chiaramente si è indicato come un mostro, perché non c'è un mostro bello, o meglio, si vuol credere che quello brutto per analogia fu il cattivo, il brutto. No, la storia è più che altro concentrata sul mito falso rivolto a Pasife, sua madre, la mamma del Minotauro, la quale viene soggiogata da una serie di... Non ve lo dico tutto perché, come diceva la ragazza prima, Irene, come si chiama la signorina di prima?
Evelina
non poteva parlare, io posso parlare, solo se ve lo dico come finisce non mi comprate il libro, sto scherzando. No, è il mito di Pasife, che viene considerata sin dal IV secolo prima di Cristo una prostituta dagli studiosi del tempo, Ovidio, anche il signor Dante Alighieri pone la figura della signora Pasife nel purgatorio, quando nessuno si è preso la briga di stabilire ma questa donna era così folle da darsi ad un toro, è possibile che lei si sia data così presa da un raptus, chiede all'inventore architetto Dedalo di costruire la vacca lignea dove lei si potrà porre per essere poi posseduta a sua volta dal toro, dalle corna d'oro. Non è così, ovviamente, quindi mi sono preso la briga di ripulire questo mito falso, considerando anche che i miti non sono mai esistiti, ma saranno per sempre. Questa è una cosa, un citato molto bello di Salustio, io ci tengo a mettere in evidenza, perché ognuno dice sì, ma non è così, ma il mito è un mito appunto perché non è mai esistito, ma forse si ripeterà, si percorrerà sempre nel nostro tempo. Il mio target era proprio quello di riabilitare la figura di Pasife, e in questo libro pongo metaforicamente i quattro personaggi importanti, Dedalo, Pasife, Minosse e il Minotauro stesso, su un ipotetico podio, e ognuno di loro racconterà della propria vita e sino alla loro misera fine. Da questo è sorto invece, è scaturito un lavoro intensissimo che si è concluso probabilmente proprio oggi, se non domani o domani l'altro, di un'animazione composta da 2000 frames che saranno animate appunto, io le ho fatte a mano, non molto, saranno messe inserite in un sito, però ci sarà un'animazione al computer. Io non amo il computer, non lo uso, lo uso giusto per leggere la posta e i giornali italiani, e per il resto da questa animazione ne è scaturita ancora una idea per una messa in scena. Mm-hmm. E ho trovato degli splendidi personaggi che mi aiutano in questa opera da realizzare con pochi mezzi. Siamo felici perché tutti e quattro ci siamo incontrati come se fossimo vecchi amici, ma tutti e tre loro in pratica è piaciuto il mio testo, e ciascuno reciterà, ci sarà un reading actually. Di questa opera. Spero che vada tutto bene e entro la fine dell'anno si dovrà presentare nel teatro Mosaic di Amsterdam.
Bello, ma
Roberto, straordinario, scusami.
Straordinario, sì. Ma non potrai anticiparci chi sono questi ragazzi?
Certo, sono dei innanzitutto c'è Roberto Bacchilega, appartenente al gruppo teatrale Astaroth, se non è proprio l'ideatore. Poi c'è Sebastiano Gentile, anche lui lavorava nell'Astaroth, nel gruppo teatrale, e c'è la grande Carmelinda, ecco, c'è un nome così bello che mi sfugge. Carmelinda Gentile è una persona bellissima che ho conosciuto da pochissimo, non sapevo quali fossero i suoi meriti artistici, e sono venuto a sapere che addirittura lavora nella serie di Montalbano.
Sì, lei è la moglie di Mimì.
Mai visto, tesoro mio, mai io ho visto Montalbano due volte in Sicilia, proprio in vacanza.
Peggio per te, io la conoscevo benissimo.
Io non la conoscevo, ed è stato un gran piacere conoscerla, innanzitutto come essere umano, perché è quello che mi interessa in primis, e in secondo luogo artisticamente. È entrata subito in simbiosi con la persona di Pasife, che lei conosceva già abbastanza bene. Chiaramente c'è questa nuova lettura, questa nuova rivisitazione del personaggio da parte mia, ed è stata una festa. Domenica scorsa, appunto, non a caso ci siamo tutti insieme incontrati, ed è stato veramente dolcissimo Per la prima volta, non ti nascondo, sono ritornato a lavorare con degli italiani e sono veramente contento di quello che si è verificato sino oggi.
Significa state in progress con la preparazione del pezzo teatrale?
Sì. Ognuno leggerà la sua parte, soprattutto quella più intensa, di Daedalo, questo inventore ateniese che fugge, o meglio viene mandato in esilio a Cnosso, a Creta, dove viene conto del Minosse. Qui sua moglie, la Pasife, appunto, gli chiederà di costruire questo oggetto maledetto e lei, ossessionata da questa idea, si realizza. E da lì subentrerà la partecipazione di Minosse, che da vigliaccamente all'epoca, prima di diventare il re di Cnosso, si rivolse agli dei, in particolare a Poseidon, affinché sostenesse la causa, della sua causa. E il patto era comunque che avrebbe sacrificato questo toro sacro al Dio stesso. Ma una volta che apparve questo, affiorò tra le onde questo toro sacro dalle corna d'oro, Minosse lo trovò così bello che si rifiutò di sacrificarlo e al suo posto ne prese un altro. Questo irritò notevolmente il dio Poseidon, che col tempo subdolamente riesce ad aspettare il momento giusto per colpire chi? Pasife. Inserendo nella sua mente come un cuneo questa maledetta voglia di essere posseduta dal toro. E quindi chi è il mostro è la domanda, e la risposta va trovata tra le parole.
Significa tutto sommato la causa di questa di questo suo sacrificio è lei stessa, ma la sua volontà è stata manipolata da un dio. Questo è il messaggio.
Lei è una vittima, infatti, manipolata da un dio, ma anche la posizione del marito Minosse, che cosa vergognosa, in un primo momento lui affronta questo disagio della presenza e della nascita di questo mostro, questo Minotaurus, appunto Minosse Taurus, toro della terra di Minosse, si accorge di questo mostro e in un primo momento c'è la parte passionale, per così dire, della persona che dice: oh, povera mia moglie che ha dovuto partorire questo mostro, ma in effetti poi è il suo fottuto egoismo a trionfare, dove appunto lui dice: sì, vabbè, mia moglie, ma io sono il re, non posso avere questa bestia nelle tre mie camere. Quindi lo condanno a non vivere, attento, non lo uccide, ma non lo fa vivere, e quindi lo costringe a racchiuderlo e imprigionarlo in questa prigione che offre solo la visione del cielo. E il famoso labirinto che prende il nome dal suo ideatore stesso, cioè Daedalo stesso, e la storia poi prosegue, chiaramente, come a tutti è nota, per sommi capi, solo che io lo faccio terminare in un'altra maniera, nel senso che il Minotauro non affronta Teseo, bensì lo ringrazia quasi di essere finalmente
liberato.
Ucciso. Sì, liberato da questa prigione incredibile che poi diventa la nostra mente, questo labirinto che è la nostra mente, questo essere mostro che forse siamo noi stessi, tutta una serie di altre simbologie che poi lascio al fruitore a individuarne le ragioni e le cause.
Bene.
Però penso di aver terminato.
Ma hai qualcosa in mente? Ci sarà un altro libro disegnato? Ma l'animazione di 2000 come si chiama? Frame che hai fatto, a cosa servirà?
Esattamente, è tutto il movimento. Ma in effetti io ho terminato di scrivere il libro, appunto è un manoscritto nel vero senso della parola, e giù a Milano me lo hanno accettato proprio per la sua particolarità di essere appunto scritto a mano nel secolo XXI, l'epoca appunto di Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, si sono meravigliati loro stessi, lo hanno pubblicato immediatamente, questo testo è accompagnato da una serie di illustrazioni, ma terminato, portato a termine, mi è rimasto un qualcosa che ancora non era stato compiuto, niente. Questo cercare è stato individuato immediatamente nella continuazione del libro, che senza le parole, ma con le immagini, si è ripetuto. Praticamente io ho ripetuto tutto quello che ho scritto, però rendendolo appunto un'animazione, che diventerà appunto animazione, non punto, perché un'amica, una persona in gamba, lo creerà nei suoi movimenti, che non sono proprio quegli standard dei 25 pose per ogni movimento di un braccio, di una gamba, chi sia, ma chiaramente un po' più, non sono Walt Disney ovviamente, e poi sono da solo, ho fatto tutto con la mia mano destra, che la ringrazio di esistere, e ha disegnato tutto questo. Dopodiché è nata anche l'altra necessità, questa necessità di tornare all'origine. Infatti l'origine era che io volevo scrivere uno scritto per un teatro, e invece ne venne fuori un libro. Dopodiché è venuta l'animazione e ora sono ritornato a bomba. Infatti tornerà e diventerà un pezzo teatrale. Ottobre dovrebbe succedere questo, e dopodiché probabilmente a novembre vado giù a Milano per una mostra, e la cosa è bellissima perché la dovrò fare, prima parlavamo di Sacco e Vanzetti, i due anarchici messi sulla sedia dei tre nel 1920, e sono stato invitato dal gruppo Anarchici di Milano a esporre nella loro sede. La cosa mi è molto...
Ma dove è la loro sede, Anarchici di Milano?
Corso Buenos Aires, se non sbaglio, no, Corso Buenos Aires, non mi viene, non ce l'ho.
Vabbè,
in questo
non
momento.
Fa niente, lo possiamo googlare.
Però è una sede fantastica, non è una galleria ovviamente, però è un luogo, questo mi interessa, di storia, è un luogo dove i famosi Pinelli, Valpreda si sono seduti a discutere, a decidere, magari a fumarsi una sigaretta e a bere una birra. E quando si parlava negli anni che i giovani due colleghi che hanno parlato prima di me non forse probabilmente non conoscono neppure, ma erano gli anni vennero chiamati di piombo, proprio perché l'aria era così pesante, ragazzi, che uno come me arrivò a un punto e se ne andò via. Venne qui in Olanda e ci è rimasto.
Bene, no, ci sono ancora 3 minuti e mezzo fino alla fine. Io vorrei fare un giro prima dei saluti, prima delle... Ilario, grazie per essere stato con noi stasera. Il tuo sito internet qual è?
ilariocaliendo.com. Grazie a voi per l'ospitalità.
E ci sei anche su Facebook?
Sì, ho una pagina d'artista, Ilario Caliendo.
Va bene, questo e lì pubblichi tutti gli aggiornamenti, giusto, che stai facendo?
Sì, là è tutto perfettamente aggiornato con tutte le ultime proprio cose che faccio.
E Evelina, tu hai un sito?
No, non ho un sito internet, però ho una pagina Instagram e non utilizzo Facebook, a differenza di come pensano molte persone, perché non siamo tutti molto attaccati alle tecnologie.
Strano, sei così giovane, non hai un Skype, non hai una pagina Facebook. Evelina, sei strana,
Brava Evelina!
Ecco, vedi che Roberto ti fa per te. Grazie per essere stata con noi.
La mia pagina Instagram è Evelina Maralla 4, molto semplice come nome.
Sì, ok. E Roberto, il tuo sito qual è?
È semplicissimo, robertocaradonna.com, e anche io ho un sito su Instagram che lo uso per l'arte, ma non metto mai le frittate, non metto mai i dessert, non riporto nulla di spaghetterie varie eccetera, metto solo l'arte, oppure le vignette, quindi che quello è caradonna.roberto. Magari ci incontriamo su Instagram, Evelina.
Con Evelina, sì. Ma Ilario, tu ci sei su Instagram?
Sì, sono anche su Instagram.
Anche tu. Con
sempre il mio nome e cognome, intendo non dividere l'aspetto professionale da quello artistico, perché comunque è quello che rappresento e quello che sono, quindi basta solo cercare il mio nome, Ilario Caliendo, e lo trovi quasi su tutti i social.
Sei un artista e così è per dappertutto, non ci sono gli account privati dove...
No, c'è. Vai su Facebook una pagina
con le food porn. No.
No.
Va bene.
No, dai, allora, rintracciamoci online.
Sì.
Instagram.
Io devo solo ricordare, vabbè, ringrazio Roberto Caradone, Evelina Marale, Ilario Caliendo per essere stati con noi, e vi ricordo che questa puntata può essere risentita on demand andando sul sito di Salto On Demand. Il link lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina Facebook. E questo è quanto. Spero
grazie
e spero di risentirvi e rivedervi presto. Magari qui ad Amsterdam, no? Ilario, vieni qui a fare una mostra, no?
Magari, volentieri.
Ok, ciao e a presto allora.
Ciao, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.